Il nostro omaggio a Dario Fo. Ricordiamo Razza di Zingaro, una delle più belle e toccanti delle sue mostre. Mai Albania, Elvin Sitai, giovane fotografo innamorato del suo paese. La sua mostra è al consolato albanese. Al circolo, sede della fondazione Sai Kalis Bai Foundation, incontriamo gli artisti albanesi. Ma no, libanesi, scusate. Siamo alla nona edizione. A Brescia ha preso il via il Brescia Photo Festival con l'antologica dedicata a Bruce Gilden, uno dei pionieri della street photography. E ancora pochi giorni per vedere una mostra tanto bella quanto singolare, le Torri dell'Acqua. Buon sabato, bentrovate e bentrovati ai Girasoli, l'appuntamento con arti visive e beni culturali. Un caro saluto da me, Tiziana Ricci. E come sempre dopo la diretta ci trovate in podcast nel sito della radio o subito dopo, un po' dopo insomma. E senza perdere tempo vorrei partire subito con il nostro ricordo affettuoso che vuole essere un omaggio a Dario Fo. Dario Fo che ha presentato diverse mostre dei suoi dipinti, delle sue scenografie, e una di queste era ospitata alla Mia Art Gallery, che è uno spazio in via Brera al 3, ed era il maggio del 2016 con Razza di Zingaro. Ricordiamo.
Dario Fo studiava pittura all'Accademia di Brera e nell'ora di pranzo veniva proprio in questa galleria a guardare le opere di importanti artisti che esponevano proprio qui, e ora le opere sono le sue. 40 dipinti ispirati alla storia che racconta nel suo libro Razza di Zingaro, di cui qui alla radio abbiamo ampiamente parlato. Però ricordiamola, la storia di un pugile sinti, Johan Trollman, è dal talento eccezionale, la cui vita professionale e privata venne stroncata dal nazismo. E Dario racconta la storia col suo stile inconfondibile, con i suoi colori brillanti, anche nei dipinti. La palestra è come un luogo sacro, la box è un'arte, come una danza della tradizione sinti, e non ci si incontra per abbattersi. I sinti sono un popolo che ama e coltiva la musica e la danza e la tradizione dei cavalli, e tutto questo lo vediamo nei suoi dipinti. Così Dario restituisce dignità a Johan e al suo popolo.
Soprattutto il fatto di mostrare una serie particolare di dipinti, perché questi hanno un andamento del tutto particolare, come pittura, come disegno e soprattutto come valore anche di provocazione. Non mai dimenticare che questa è la storia di un grande, uno dei più grandi pugili di un secolo fa quasi, il quale è riuscito a inventarsi, creare un modo di battersi sul palcoscenico, sul ring. E la cosa incredibile, bisognerà aspettare poi gli americani, esattamente poi di nuovo dei neri, i quali si cominceranno a muoversi come lui aveva inventato. Che cos'era questo suo modo? Ballava, ma non una danza qualsiasi, no, quella della sua tradizione. Loro hanno una danza antica che sì, viene addirittura dal 300, quando sono arrivati in Europa dall'Asia, e sono arrivati a cavallo, cioè c'è un rapporto particolare col cavallo, e ogni tanto fingono di essere cavallo nella danza, e ci sono le donne che danzano, che poi è la danza che vediamo in Spagna, per esempio, dei grandi esterni alla razza di Spagna, ma che sono diventati importantissimi per la loro poesia, per la loro danza, soprattutto creatività sul piano della gestualità. Ecco, allora noi abbiamo tenuto bene in mente questo discorso, e un altro ancora. Lui diceva sempre, quando era ancora ragazzo, a me non interessa la box dove uno incontra un altro per annientarlo. Non mi interessa, mi interessa il gioco, mi interessa la velocità delle gambe, come smettere un ritmo per inventarne un altro, uscire da uno scontro senza essere toccato con un solo gesto di invito e un altro di ritorno schiacciato. A me piace giocare nel momento in cui sono sul ring. Non è cambiata niente da quando ho cominciato a dipingere. Avevo capito che era un modo di raccontare, di rimettere su una tela o una tavola il viso, i gesti, la forza, la paura, tutti i sentimenti. E ho continuato, ho studiato fino a 18 anni, da 14 che ne avevo, poi ho fatto 2 anni in più in cui facevo l'assistente proprio qui a Brera. E davanti a questa galleria mi ricordo appena finita la guerra è stata rimessa in piedi, quante volte sono entrato a vedere grandi pittori, perché questa è una galleria dove sono passati tutti i più grandi pittori d'Italia e anche dell'estero. La cosa importante in più è il fatto io che sono diventato attore, quindi io recito con la mentalità del pittore e poi realizzo dei passaggi così nel racconto dove sono un affrescatore, dove racconto per immagini, uno dietro l'altro, e capovolgo e faccio gli sberleffi. E questo forse è quello che mi distingue da altri pittori che hanno altre chiavi di sviluppo.
Dario, tu usi l'arte anche per fare informazione in modo libero, no? E tu, per te è molto importante, questo l'hai detto anche in occasione della tua mostra a Pavia.
Che cosa serve la pittura? Basta chiedersi questo. Io sono rimasto stupito, sconvolto, quando a Brera ho trovato dei professori che non si limitavano a dirmi il giallo con il blu di cobalto, o il rosso di seria, eccetera. La velocità di esecuzione, lo sciogliersi, il tipo di croma, e vi dicendo no. Mi dicevano, guarda cosa racconta questo quadro.
Mia Art Gallery, dunque...
È grande, grande Dario Fo. In occasione dei 100 anni dalla nascita, la Fondazione Forame ETS ha dato vita a moltissimi eventi che sono programmati durante tutto l'anno e in tutte le città in Italia. E questo pomeriggio a Milano, alla Camera del Lavoro, nel Salone di Vittorio, ci sarà un momento promosso dalla CGIL, dall'Associazione Secondo Maggio e da Fondazione Forame, concepito come un concerto spettacolo inedito che intreccia canzoni, teatro di riti e ripercorre l'opera di Dario Fo e Franca Rame, due grandi. E l'appuntamento è alle 17:30 alla Camera del Lavoro di Milano in corso di Porta Vittoria. Adesso andiamo in Albania, mai Albania. Un fotografo, un bravissimo, Elvin Sitai, innamorato, come dicevo nel sommario, del suo paese. E le sue fotografie sono esposte al consolato albanese in via San Martino al 10 a Milano.
Mai Albania o Albania mia?
Albania mia. Infatti le tue fotografie sono un viaggio nel tuo paese e anche nelle tradizioni, no? Perché ho visto matrimoni, cerimonie.
Ho voluto fare una selezione di 15 anni di viaggi miei, diciamo. E non è stato facile, perché erano tante, ma volevo dimostrare tutto in meno di 40 foto. E spero di avercele fatte, cioè di dare un'idea di un paese che sta cambiando.
Quando hai cominciato a fotografare?
È sempre stata con me, ma più di 20-25 anni fa, penso che la macchina fotografica, insomma, che sta sempre con me.
Ma hai studiato fotografia oppure sei un autodidatta, hai fatto tutto da solo?
No, non ho studiato fotografia, ho iniziato così per caso. Ma sempre ho avuto la curiosità, diciamo, cioè di osservare, di... per me è sempre un viaggio, quando c'ho la macchina sono più curioso e quando vado in giro c'è una ragione, insomma, per esplorare.
Ti ho chiesto se hai studiato, perché le tue fotografie sono belle e tra l'altro c'è anche la capacità di avere delle visioni anche poetiche del paese, no?
Non ho studiato fotografia, ma penso che...
Allora è un talento naturale.
No, ma per come lo vedo io, ognuno può fare delle foto, basta che sia un po', diciamo, osservatore, che c'è la voglia di scoprire, poi se ti trovi nel posto giusto, momento giusto.
Sì, ma non è mica così semplice, adesso tu la fai facile, invece non è vero, non tutti possono farle e poi qualcuno probabilmente ha una visione più talentuosa e allora anche quando fa lo scatto si vede la composizione, la luce, il soggetto.
Sì, un po' di regole ci sono. Ma direi che... per me la fotografia si fa con due cose. Prima servono i piedi, che ti può sembrare strano, ma ti devi muovere, insomma.
Devi muoverti.
E la seconda è l'osservazione.
Esatto. Allora, raccontami come nasce una tua fotografia. Cioè, hai già un pensiero oppure fermi quello che vedi?
Ma la fotografia è troppo diversa, è troppo ampia, direi, e ci sono tanti stili. Io mi trovo di più sulla fotografia di osservazione, cioè cerco di non intromettermi troppo, ma di provare di cogliere quello che succede intorno.
Senti Elvin, ma tu la consideri la tua professione o la tua passione, il tuo hobby?
Io l'ho fatto anche come professione, direi che ho smesso poi perché facevo di più i servizi, quelli commerciali, insomma, i battesimi. Sentivo che stavo perdendo la passione, insomma, era diventato troppo commerciale, cioè non trovavo il tempo di fare le cose che mi piacevano a me. E per me la fotografia deve essere libera, cioè non commissionata.
Cosa ti commissionavano? Matrimoni?
Sì, i servizi, quelli che sono più alla ricerca. I matrimoni è difficile farli, cioè non fare un bel lavoro. Direi che una fotografia deve sempre raccontare, deve raccontare una storia.
Ah, sì, questa è bella, sì. Infatti nelle tue fotografie trasmettono l'atmosfera dell'Albania, perché si vedono, come dicevo, cerimonie, situazioni, diciamo, tipiche della storia del paese, poi si vedono paesaggi, ma si vede per esempio uno scultore oppure dei pescatori, si vede la vita in quel momento lì, in quella situazione lì.
Per me una fotografia non deve essere solo bella, se è bella va bene, ma se è bella e non racconta niente, per me non ha valore.
Una fotografia così, da sola, riesce a darti un frammento di una storia, no?
Sì, deve parlare. La forza della fotografia penso è che... lì che parla senza parola.
Senti Elvin, ma hai trovato difficoltà per esempio a pubblicare, non so, sulle riviste, sui giornali?
A dire la verità non vado a cercare quella cosa, cioè. Perché per adesso mi basta di fotografare, magari di archivare, un giorno vorrei pubblicare, ma sempre nei fotolibri.
Magari fai un libro. Adesso le tue fotografie sono esposte al consolato albanese, vero? Ancora per un mese?
Ancora per forse meno di 2 mesi, sì.
Poi so che con altri fotografi albanesi avete in programma una mostra collettiva a Trieste, vero?
Sì, 11 di aprile. Sarà con l'invito dell'Associazione dei Fotografi di Trieste, che ci hanno organizzato loro, per la prima volta penso a Trieste, ma forse anche in Italia, che 32 fotografi albanesi fanno una cosa, diciamo, tutti insieme.
E tu che fotografia porterai? Hai già deciso?
Ognuno di noi si rappresenta con una foto.
Una sola, e allora quale sceglierai? Lo sai già?
Sai che ho portato 4 e non so cosa hanno scelto loro.
Ah, ok.
Sarà una sorpresa anche per me.
Ok.
Perché dovevamo portare 4 e poi c'è un curatore che è un fotografo albanese molto conosciuto da noi. È lui che ha curato un po' tutto. E se avete del tempo siete invitati.
Ah, certo.
Eh certo, allora intanto a Milano c'è Mai Albania al consolato albanese in via San Martino al 10 a Milano appunto, le fotografie di Elvin Sitai. Andate in internet a guardare gli orari perché mi pare che il consolato non sia perennemente aperto, quindi bisogna guardare gli orari. E invece per quanto riguarda la mostra di cui ci parlava Elvin Sitai, è il Festival delle Vie delle Foto a Trieste che presenta la memoria, dalla memoria alla presenza. Queste fotografie, si tratta di 34 fotografi albanesi sotto il patronato del Focus Award. È un festival che da oltre 17 anni promuove la fotografia albanese sulla scena internazionale e offre uno sguardo sulle più recenti evoluzioni di questo linguaggio. Allora, dall'11 aprile fino verrà inaugurata alle 18 fino al 3 di maggio a Trieste al Double Tree by Hilton a Trieste. Ecco, quindi i fortunelli che ci possono andare e poi magari ci raccontano le loro impressioni. Allora, se riesco rapidamente vi do un po' di notizie, perché da domani fino al 25 di ottobre sono in vigore i nuovi orari di apertura estivi del complesso monumentale Museo della Certosa di Pavia, che sapete è un gioiello meraviglioso. È aperta da martedì a domenica dalle 10 alle 18. La Certosa di Pavia fu costruita tra la fine del XIV e l'inizio del XV secolo per volere di Gian Galeazzo Visconti, signore di Milano. Ma la cosa bellissima, oltre diciamo architettonicamente stupenda, tra le opere esposte ci sono gli affreschi del 300 di Bernardino De Rossi, i dipinti di importanti maestri della scuola lombarda come Bernardino Luini, Ambrogio Bergognone e Bartolomeo Montagna. Poi, ieri è stata inaugurata la seconda Porta della Speranza, la prima è stata quella di De Lucchi al carcere di San Vittore. È un progetto internazionale di arte, formazione e rinascita per le persone detenute. La seconda Porta della Speranza, affidata al Stefano Boeri, è stata inaugurata presso la Casa Circondariale Nerio Fischione di Brescia. Una speranza che si chiama Lavoro, due porte aperte tra carcere e città. Ancora volevo segnalarvi che sapete che ci siamo occupati delle vicende della Libreria Oepli, un presidio culturale nella nostra città, un patrimonio da difendere, e oggi pomeriggio alle 17.30 in via Oepli al 5 davanti alla libreria si terrà questo flash mob cittadino ready to wear, libri e moda in passerella con gli amici di Oepli, alle 17.30 l'appuntamento. Poi volevo segnalarvi che questo pomeriggio alle 17 ad Almine, allo Spazio Bart, inaugura la nuova mostra di un artista urban artist che amiamo molto, che è Pao, Gravity Garden, intitolata. Spazio Bart in via Piemonte al 7 ad Almine, alle ore 17. Altra notizia importante, ce ne occuperemo assolutamente nei prossimi giorni, perché è stata inaugurata proprio in questi giorni alla Basilica Palladiana di Vicenza la mostra Press Preview, la mostra Guido Harari Incontri. E sapete che i suoi incontri sono stati importanti con i più grandi personaggi del mondo della musica e dello spettacolo. Oh, ma noi Siete sempre all'ascolto dei Girasoli. Prima siamo stati in qualche modo in Albania e adesso invece in qualche modo andiamo in Libano. Sì, in Libano, perché a Milano c'è il circolo che è la sede della fondazione Saikalis Bai Foundation, è il titolo, di Nicole Saikalis e Matteo Bai, che ospita degli artisti albanesi. Allora noi siamo andati a curiosare.
Nicole Saikalis.
Ecco, Nicole Saikalis.
Abbiamo una fondazione di arte contemporanea, che sono una mecenate.
Ok, bene, una mecenate. Allora, una mostra di artisti libanesi.
Sì.
È Monatun è palestinese, se non sbaglio.
No, allora, sono artisti che sono cresciuti nel Libano, hanno lavorato nel Libano, possono essere come Catherine Cataruzza, non libanesi, lei è Catherine è italiana.
Italo-libanese.
Mona è libano-palestinese, è cresciuta tutta la sua vita in Libano. Simone Fatale è nata a Damasco.
No, per spiegare la scelta di questi artisti, Beirut,
la scelta è Beirut. Okay. Hanno studiato, vissuto a Beirut, hanno studiato a Beirut, sono passati a Beirut. A Beirut è passata tanta gente, dei scrittori, grandi scrittori dell'Iraq. Zaha Hadid ha studiato all'American University of Beirut, irachena, grande architetto mondiale,
certo,
prima che mancasse. Dunque Beirut è stata la crocevia di tante persone sia del Medio Oriente ma anche europei. E un po' la mostra è un po'...
Come nasce questo progetto?
Nasce quando abbiamo finito la mostra There is no place like home per artisti italiani di Milano, curata con Chloe Piccoli, docente all'Accademia di Brera. La domanda subito, appena finisce la mostra, per gli artisti italiani di Milano che la nostra fondazione ha voluto fare, e quando la mostra per gli artisti libanesi è stata chiesta da Chloe, come da Gabi Scardi, come da tante persone di Milano. E allora a questo punto ho iniziato a pensarci, si iniziava dalla caduta dell'Impero Ottomano, stiamo parlando del prima guerra mondiale.
Ma le opere che vediamo qui sono attuali, però
questi sono artisti molto contemporanei libanesi, conosciuti, rispettati in tutto il mondo, non conosciuti abbastanza in Italia.
Due li vedremo alla Biennale, giusto?
Sì, sì, due li vedremo alla Biennale con una grandissima presenza. Omar Mismar è stato alla Biennale di Adrian Petrosa 2 anni fa e adesso ha fatto la Biennale di Taipei. Lamia Jrej ha appena fatto una grande installazione alla Biennale di Sydney, che è stata aperta la settimana scorsa.
E quelli che vedremo alla Biennale chi sono?
Allora, sono un duo di artisti, Joanna Hajitoma e Khalil Jrej. Qui sentiamo
questo video
del loro video. Questo video si chiama Waiting for the Barbarians. Ripresenta dei scatti di Beirut animati durante la notte, all'alba, al tramonto, con una bellissima poesia di Constantin Cavaffi, Waiting for the Barbarians. Sì. What are we waiting for? Assembled in the forum. Stanno aspettando qualcuno, sta aspettando il governo, stanno aspettando i barbari che devono arrivare da qualche parte. E mi ricorda anche tantissimo che durante la guerra civile, dietro il Monte del Libano, dicevano stanno arrivando dietro dalle montagne per attaccarci.
Questa attesa.
Erano i siriani. C'era.
Senta, invece quest'opera di chi?
Allora, questa opera è sempre di loro, è stupenda. Delle foto di Beirut nei anni 60, la Svizzera del Medio Oriente, con tutti questi alberghi. Questi alberghi sono stati trasformati in campi da guerra durante la battaglia degli alberghi. E infatti qui vedete la spiegazione. The Battles of the Hotel, Historical Process. E dunque è un fotografo libanese, si chiama Abdallah Farah, ma la loro opera è la storia di questo fotografo, che è stato commissionato dal Stato libanese per creare dei postcard, dunque delle carte postali, sì, ripresentando il Beirut centrale, il distretto di Beirut centrale, e il Libanese Riviera, la Riviera libanese. E dunque lui, questo fotografo, nell'autunno del 1975, all'inizio o sei mesi dopo l'inizio della guerra civile, ha sistematicamente bruciato i suoi negativi, perché ha iniziato la guerra civile e lui voleva farli conforme al presente. Dunque all'autunno del 1975, sei mesi dentro alla guerra civile, tutta questa parte è stata bruciata, ma dalla mano umana, e lui voleva che questi damage, dunque danni causati dalla guerra, dalla guerra di strada, perché in questa parte della città c'era una guerra di strada tra le milizie diverse, palestinesi, cristiani, musulmani, era una follia pura, e lui ha bruciato le negativi delle carte postali che ha fatto per il governo, come per dire: questa città come la conoscevate non esiste più.
Allora lasciamo Nicole, che è, come avete sentito, Saikalis e By Foundation, che è la fondatrice della fondazione. Qui sono esposti 10 artisti libanesi, italo-libanesi come Catherine Catarruzza, con cui io ho parlato. Il titolo?
I'm Folding the Land.
E volevo capire com'è nato quel lavoro, che ci mostra delle montagne, dei paesaggi. Dove siamo intanto?
The story behind the work is the fault that crosses the whole country of Lebanon from the south up to the north. You have like 3 main fault lines that crosses the country from bottom to top and from the west and the east as well.
Il lavoro nasce, prende origine dalla faglia sismica che taglia il Libano dal sud verso il nord e anche da oriente verso occidente, a livello proprio geografico, quindi parte da questa frattura che c'è nella roccia.
This work started during the revolution, and the idea behind it is the collapsing of the system.
Il lavoro prende inizio dalla rivoluzione, e quindi l'idea dietro tutto il lavoro è il collasso del sistema sociale.
Sembrano anche quinte di uno spettacolo.
And I always associate these are photographs that are made with expired films, and the date of expiration is 92, and 92 is related to a personal story and to like a more grander story of the situation. Personal story is like I grew up in Lebanon and I lived most of my life in Lebanon, and I came back in 92 after the war. And 92, in the political vision, it's the starting point of the economical and political and social construction that led to the collapse of the system.
Questi lavori sono delle fotografie che vengono realizzati però con dei rullini scaduti, e la data di scadenza dei rullini è il 1992, che è un anno molto importante per l'artista. 1992, sì, che è un anno molto importante per l'artista, perché è l'anno in cui lei ritorna in Libano. L'artista cresce in Libano per la maggior parte della sua vita. Poi, following the war, she escaped from Lebanon, quindi scappa dal Libano dopo la guerra e ci ritorna nel
1992. Allora, gli artisti libanesi, se avete occasione andate a vederla questa mostra, perché è molto interessante e loro sono molto bravi. C'è tempo fino al 3 di luglio, quindi il tempo c'è. Non fatevi intimidire dal luogo. Perché? Perché il circolo, che è la sede della fondazione, si trova in Via Spiga al 48, una delle vie più lussuose. È aperto dal martedì al venerdì dalle 11 alle 18, l'ingresso è libero, e salite al primo piano e vedete questa mostra davvero interessante della fondazione Saikalis By Foundation, e vedrete sicuramente delle opere molto interessanti e anche impegnate, che testimoniano la storia e le difficoltà del paese che il Libano ha attraversato. adesso andiamo a Brescia. Eh sì, dobbiamo viaggiare per vedere le cose interessanti. A Brescia ha preso il via la nona edizione del Brescia Photo Festival e ha preso il via con una mostra importante di Bruce Gilden, uno dei pionieri della street photography. È una mostra al Museo Santa Giulia e un'installazione site specific alla Pinacoteca Tosio Martinengo, intitolata Grace, Grazia. Bruce Gilden ha voluto rendere omaggio a Raffaello. Allora, che vi devo dire? Lui è nato a New York nel 1946, è un maestro, come dicevo, della fotografia di strada e ha iniziato a fotografare nel 67 proprio a New York, dove è cresciuto. Ma da lì poi è partito, è andato a Haiti, Giappone, Inghilterra, Francia, Irlanda, India e in giro per gli Stati Uniti. Poi ha lavorato per riviste, parecchie riviste, e ha lavorato per case di moda come Louis Vuitton, Dolce Gabbana, Gucci, Balenciaga. Ma la cosa interessante è che i suoi servizi di moda sono sempre stati ambientati per le strade, in ambienti urbani, e questo li rendeva molto particolari, e queste case di moda lo richiedevano proprio per questa sua cifra. Le sue fotografie sono ritratti di gigantesche dimensioni e sono ripresi molto da vicino. Comunque la mostra è curata da Dennis Curti e quindi vogliamo sapere qualcosa di più. Un re della street art, si può dire?
Beh sì, sicuramente.
Non solo, ma...
No. È uno dei grandi fotografi della street photography. Lui inizia a New York tra gli anni 60 e 70, lui è del 46, e poi a un certo punto si innamora delle fotografie dei fotografi di Magnum. Il suo grande sogno è entrare nell'agenzia fondata da Cartier-Bresson e Robert Capa. E lui inizia con questa street, soprattutto a Brooklyn, ed è un fotografo un po' particolare, diciamo, arriva da una famiglia un po' disfunzionale, una mamma venditrice d'amore, per essere gentili, un papà...
E poi si vede nelle sue fotografie un po', nei soggetti che sceglie.
Diciamo che lui è spesso alla ricerca della mamma, perché l'ha persa in tutti i sensi, e quindi nelle sue fotografie di questi disperati c'è sempre, diciamo, sottotraccia, un sottotesto che lo riporta alla mamma. Però papà, diciamo, gangster, e quindi lui appartiene a una tribù, appartiene in maniera, come dire, geografica e culturale, anche se poi per fortuna sceglie un'altra strada. Era incerto tra il mestiere dell'attore e quello del fotografo, per fortuna sceglie di fare il fotografo, e nel 1998 entra nella Magnum, quindi per lui è...
Corona il suo sogno, insomma.
Sì, corona il suo sogno e viene folgorato da questo mantra di Robert Capa, che diceva: se le tue fotografie non sono buone vuol dire che non eri abbastanza vicino. E quindi lui si avvicina, come? Perché proprio arriva a superare la soglia dell'intimità di un abbraccio, addirittura arriva con questi grandangoli vicino al volto delle persone e usa un flash off camera.
Ecco, cioè... ma perché sceglie questo elemento del flash, che è particolare?
Beh, lo usa per diversi motivi. Il primo è perché il flash ti garantisce di avere un contrasto maggiore, in altri casi di annullare o rendere meno importante lo sfondo e quindi avere più persone, ma in realtà è la sorpresa, è la reazione che tu generi scattando un colpo di
crea
flash.
Anche un'atmosfera diversa comunque,
sì, no? Perché congela proprio, cioè il movimento è congelato, e appunto poi da questa street, che poi porta un po' in giro per tutto il mondo, viene in Europa, va da Haiti, va dappertutto, e poi a un certo punto cambia completamente poetica e decide di lavorare a colori. Lui dice: a un certo punto bisogna essere pronti al cambiamento, bisogna uscire da questa comfort zone. Allora lui, dopo che è stato il re della street per tanti anni, decide di fare una nuova un nuovo progetto che si chiama Faces e gira sempre per le strade dell'America alla ricerca di tutte quelle persone, sua mamma compresa. Ovviamente è un riferimento, sua mamma non si vede mai nelle fotografie, e va alla ricerca di queste persone con una logica che è quella che non deve esistere la censura. Lui tra i suoi insegnamenti dice: bisogna fotografare anche le cose brutte, bisogna mostrarle, bisogna avere il coraggio di farle vedere.
Senti, che cosa lo avvicina a Martin Parr, per esempio? Che sappiamo che l'ha anche conosciuto, l'ha intervistato, no? C'è un'intervista.
Sì, sì, qua in mostra c'è un bellissimo film dove c'è un'intervista, dove loro due parlano moltissimo. Erano molto, molto, molto amici, molto legati. Hanno prodotto delle fotografie molto diverse. Martin molto più ironico, molto più leggero.
Ironico, ma però prendeva la gente,
sì,
in un modo
molto, però diciamo più leggero, anche se poi aveva dei momenti di grande approfondimento. No, Bruce invece è, paradossalmente io potrei dire, senza etica, nel senso che proprio arrivava e ti sfondava, no? Proprio perché appartiene, cioè ti sfondava visivamente.
Eh sì, Bruce Gilden prende situazioni imbarazzanti, sarcastico, situazioni grottesche, e questi ritratti sono molto interessanti e molto inquietanti, credetemi, perché cioè sono ripresi molto da vicino, di grandi dimensioni. Insomma, è una mostra che muove delle cose. Questa al Santa Giulia, al Museo Santa Giulia, fino al 23 di agosto. Poi ce n'è un'altra, sempre nell'ambito del Fotofestival di Brescia, alla Cavallerizza, che è un bellissimo spazio, che ha una collezione permanente dei più grandi fotografi, quindi solo quella vale la pena di visitarla, solo per quello. E c'è la mostra dell'agenzia Real Foto, un'agenzia per la libera fotografia, mostra curata da Renato Corsini, che celebra il viaggio e l'impegno civile dell'agenzia Real Foto, che è considerata il contraltare italiano della ben più nota agenzia francese Magnum. Tra i fondatori Caio Mario Carruba, Nicola Sansone, Calogero Cascio, e ci sono le tre mostre dedicate a loro, questi tre percorsi. La Cina per Caio Mario Carruba con 50 fotografie, e poi c'è il Vietnam all'ombra della guerra di Calogero Cascio con 30 stampe digitali da negativo originale. E ancora l'America, il sogno d'oltreoceano di Nicola Sansone, che documenta gli Stati Uniti della fine degli anni 50 e inizio anni 60 con 50 fotografie, da Cavallerizza a Brescia. E poi ci sono un sacco di iniziative del Brescia Photo Festival, che sapete che è uno degli appuntamenti più interessanti della stagione. Questi minutini li voglio dedicare a una mostra che si può vedere ancora per pochi giorni, di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi. È ospitata allo studio La Ruffa Bottinelli, che è uno studio di avvocati, che ospita questa mostra in via Malpighi al 4 a Milano a Porta Venezia. Il sabato e la domenica è chiusa, però la trovate aperta nei giorni infrasettimanali, in pomeriggio dalle 18. No, non vorrei dire una cavolata, non dalle 18 all'inaugurazione. No, durante i giorni infrasettimanali è aperta. E sono le fotografie di Armando Moneta, un bravissimo fotografo che ha lavorato anche con Silvia Lelli e Roberto Masotti, e ha fotografato le Torri dell'Acqua. Armando Moneta, un fotografo, docente anche, perché tu, Armando, insegni alla Bauer, no?
Sì, insegno alla Bauer un corso di architettura e paesaggio in bianco e nero col banco ottico.
Per presentarti in qualche modo alle ascoltatrici e agli ascoltatori e per parlare di una mostra che si può vedere ancora per un po' di giorni, poi magari Uscirà anche un libro, non lo sappiamo ancora, potrebbe essere.
Speriamo, incrociamo le dita, esatto.
Ecco, e questa mostra è intitolata Le Torri dell'Acqua ed è ospitata in uno studio che si trova in via Marcello Malpighi a Milano, a Porta Venezia. E c'è tempo fino al 3 di aprile. Allora, Le Torri dell'Acqua, che cosa sono? Perché ti hanno affascinato tanto?
Allora, uno delle prime fascinazioni per questi strani oggetti che troviamo un po' su tutto il nostro territorio in Lombardia è il lavoro dei coniugi Becker, Baird e Ila Becker, che le hanno fotografate negli anni 50.
Stiamo parlando delle torri piezometriche, quelle che contengono, esatto, l'acqua, giusto?
Esatto, sono le torri che servono, si chiamano piezometriche perché devono mantenere una quota, che si chiama quota piezometrica, per fare in modo che col sistema dei vasi comunicanti l'acqua arrivi con la pressione adatta alle abitazioni.
Ecco. E in Lombardia ce ne sono tantissime. Le loro fogge sono particolari e originali, è questo che ti ha attratto?
Sì, a un certo punto ho iniziato a capire che ce n'erano un sacco di tipi, ce ne sono alcune enormi a forma di imbuto, altre che hanno un traliccio, alcune sono fatte di mattoni. Ce ne sono alcune razionaliste, ne ho trovate veramente un sacco. Tieni conto che io fino ad oggi ne ho fotografate circa 500 solo in Lombardia, per cui sono veramente dovunque.
Sì, sì.
E anzi, ogni volta che vado in giro ormai è una specie di deformazione professionale, per cui le vedo dovunque.
Allora, io devo dire che quando ho saputo di questo progetto, di questo lavoro, ho detto ma che strana idea fotografare. Poi sono andata a vedere la mostra e devo dire che sono rimasta affascinata da queste fotografie.
Beh, mi fermo qui, ne abbiamo già parlato nei giorni scorsi. Se volete rimanere affascinati anche voi, c'è tempo fino al 3 di aprile. Allo studio La Ruffa Bottinelli di via Malpighi al 4 a Milano a Porta Venezia, attenzione solo nei giorni feriali perché è uno studio che il sabato e la domenica è chiuso. Allora, termina qui Girasoli, un caro saluto da Tiziana Ricci, che sono io, e ci sentiamo sabato prossimo, speriamo. E ciao a tutte e a tutti.